Su Radio Fly, Fly Mag, voci dalla città, saluto Francesco Botti che è in collegamento anche video con noi questa mattina. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti.
Francesco Botti, attore, scrittore e uno dei fondatori di Spazio Seme ad Arezzo, il centro artistico internazionale. Ieri sera Francesco ci hanno dato le tappe della ripartenza per quanto riguarda la parte artistica, ci sarà ancora un po' da aspettare?
Sì. Soprattutto per i grandi gruppi, insomma per quelli che sono parte di quelle che sono le nostre comunque attività, quindi gli spettacoli, sicuramente i concerti ancora non se ne può parlare. Ecco.
Ma noi invece continuiamo qui su Radio Fly con il tuo cantiere di fiabe che ogni mattina ci tiene compagnia e ci stai portando in giro per l'Europa.
Sì, ci sta portando in giro per l'Europa, eravamo arrivati, appunto avevamo fatto Inghilterra e Irlanda, che andrà in onda appunto domani, mentre poi per i prossimi giorni della settimana ci dedicheremo proprio alla Norvegia e alla Svezia. Visto che oggi abbiamo una fiaba dell'Islanda, restiamo comunque nel nord e esploriamo quelli che sono appunto i personaggi, i luoghi, le tradizioni di paesi veramente interessantissimi come sono quelli scandinavi. Da questo punto di vista, ecco.
Eh beh, certo, lì penso che anche tutta la tradizione orale di questi paesi è molto intrigante.
Lì c'è molto il culto del popolo nascosto, come viene chiamato, in Islanda, ma poi dopo di conseguenza anche comunque in Svezia e in Norvegia, il popolo nascosto, quello degli elfi e comunque di tutte queste creature. No, non so se la sai la storia. Una volta Dio Onnipotente andò a far visita ad Adamo ed Eva, che gli serbarono un'ottima accoglienza e gli mostrarono tutto ciò che avevano in casa. Dimostrarono anche i loro figli, che a lui parvero tutti molto promettenti. Poi Dio chiese a Eva se non avessero altri figli oltre a quelli che gli aveva già presentato. La donna rispose di no, ma la verità era che Eva non aveva ancora lavato tutti i suoi bambini e si vergognava a farli vedere a Dio, se per questo appunto li aveva nascosti. Dio lo sapeva e dunque disse: ciò che viene nascosto a me sarà nascosto agli uomini. E così quei bambini diventarono subito invisibili a tutti e dimorarono nelle colline, nei poggi, nelle pietre. Da loro derivano gli elfi, mentre gli esseri umani discendono dai figli che Eva aveva mostrato a Dio. Gli esseri umani non possono vedere gli elfi, a meno che non siano gli elfi a volerlo, perché loro possono invece vedere gli uomini e fare in modo di essere visti. Ecco, diciamo che questa è una piccola introduzione a quella parte di letteratura comunque nordica che prevede appunto tutte le vicende legate agli elfi dei boschi e i sottogruppi di queste creaturine, ecco, certo. Nelle favole immaginiamo, ecco.
Beh, noi sappiamo che le fiabe, Francesco, sono molto importanti nel processo di crescita dei bambini, e le fiabe che ci stai raccontando io le trovo bellissime anche per gli adulti. Che importanza hanno? Che importanza può avere una fiaba per gli adulti?
Le fiabe sono il centro della vita immaginativa dell'uomo. Cioè, sono proprio simboliche, per cui sì, forse da adulti certi passaggi, anzi, li possiamo comprendere anche meglio rispetto ai bambini, perché comunque la vita immaginativa in noi risiede nell'inconscio, per cui quando siamo grandi, insomma, la dimestichezza con termini come inconscio, eccetera, eccetera, può permettere, diciamo, proprio il focus preciso su questa immaginazione che abbiamo e che è sempre creativa, sia nel bambino che nell'adulto, è ciò che ci salva, ma soprattutto anche in periodi un po' duri come questo. Non ci fosse l'immaginazione, non ci fosse proprio questa spinta vitale che ha l'uomo nell'immaginazione e quindi anche nella creazione, insomma è un motore molto importante, un motore fondamentale, certo. Fondamentale, che nasce dentro di noi e poi dopo si sviluppa, si incanala in quelle che sono proprio le attività umane, non soltanto quelle artistiche. Cioè prima si immagina, poi si crea, e le favole sono proprio veramente no? Il nostro patrimonio culturale tradizionale che piace non solo ai bambini ma anche agli adulti. Infatti la mia scelta delle fiabe non è soltanto appunto relativa alle fiabe per bambini, ma a delle fiabe sì che possono essere apprezzate anche dagli adulti.
Esatto, e che come si diceva l'altra volta, insomma, ci fanno anche conoscere usi e costumi lontani da noi.
Sì. Mm.
Ma quella che ci hai raccontato prima era l'introduzione, no, a questo nuovo...
l'introduzione alle fiabe islandesi, perché stamattina leggerò una fiaba islandese, e quindi lì c'è veramente il culto, tra virgolette, del popolo nascosto. Se prendi anche Björk islandese, hai visto anche quanto lei ha giocato comunque su personaggi che richiamassero queste creature che vivono in una natura incontaminata e meravigliosa come si trova in Islanda. E quindi sì, era diciamo un po' l'introduzione
alla fiaba che ora ci racconterai.
Sì, la favola che vi racconterò si chiama Benvegliante e i suoi fratelli. Qui comincia la storia di un uomo e una donna che vivevano in una capanna. Avevano 6 figli. Erano cresciuti in casa con i genitori che non avevano dato loro alcun nome. Non appena furono abbastanza grandi, vollero andarsene per diventare uomini e i genitori li lasciarono partire, anche se erano indispensabili a casa. E fu così che tutti e 6 si incamminarono con dei viveri e un paio di scarpe nuove. Camminarono a lungo per i monti, le brughiere, le vallate, finché non raggiunsero un bosco. Lo percorsero avanti e indietro e incontrarono un uomo addormentato accanto a un gran mucchio di rami e ceppi tagliati, ma la quantità di legna che gli restava da segare era assai maggiore, e così i 6 fratelli si misero a spaccarla e tagliarla al posto suo, e quando ebbero finito l'uomo si svegliò. Ovviamente rimase molto contento del loro lavoro, perché costituiva la sua scorta e, oltretutto, con quella legna avrebbe anche dovuto saldare un debito. Non sapendo come fare a ricompensarli, chiese loro come si chiamavano e i 6 fratelli dovettero ammettere di non avere un nome. Allora l'uomo disse di volerglielo dare, lui, prima di qualsiasi altra cosa. I fratelli accettarono. E lui disse: il primo si chiamerà Benvegliante, il secondo Bentrovante, il terzo Benfendente, il quarto Benrampicante, il quinto Bencurante e il sesto Sempre Tirante. Loro lo ringraziarono di cuore, poi lo salutarono e ripresero il cammino fino a raggiungere il regno di un sovrano. Chiesero di potersi fermare a corte per l'inverno e il re acconsentì, purché assolvessero al compito che avrebbe loro assegnato: badare al prossimo bambino che la sua regina doveva dare alla luce, perché ha partorito 5 figlie femmine per 5 anni, ogni notte di Natale, che erano tutte sparite appena nate. Se stavolta non riuscivano a impedirlo, sarebbero stati uccisi. Loro dissero che ce l'avrebbero messo tutta, se fossero stati avvertiti per tempo. Il tempo passò e arrivò la notte di Natale, quando la regina si allettò. Mandarono a chiamare la levatrice e i 6 fratelli poi furono accese le luci in tutto il palazzo, in modo che non rimanesse nemmeno un angolino buio. La regina partorì un'altra bambina, che venne avvolta nei panni e adagiata nel letto accanto a lei. In quell'attimo, dalla finestra, si sentì una melodia stupenda e tutti caddero in un sonno profondo, tranne Benvegliante, che s'accorse subito che una delle finestre era rotta e che stava entrando una spaventosa grinfia con lunghi artigli affilati che agguantò la neonata in fasce. Allora Benvegliante destò Sempre Tirante, che a sua volta svegliò Benfendente. Sempre Tirante afferrò la grinfia e Benfendente la mozzò, al che si sentì un tale latrato che tutti nel palazzo si risvegliarono. Il mattino seguente i fratelli s'alzarono di buon'ora. Il suolo era coperto da una coltre di neve e, uscendo, notarono una scia di sangue che partiva dalla finestra. La seguirono, Bentrovante per primo, e gli altri dietro in fila finché non raggiunsero un'alta montagna. Benfendente aprì un sentiero in modo che tutti potessero salire uno dopo l'altro fino alla sommità, dove videro una capanna. Davanti alla porta c'era una vecchia. I fratelli la salutarono, ma lei rispose laconica. Perciò le domandarono se stesse male, ma lei li pregò di non parlargliene. Suo marito s'era smarrito tornando a casa e aveva perso una mano. I fratelli le dissero che uno di loro era in grado di guarirlo, così la vecchia si rallegrò e li fece entrare. I fratelli, che entrarono nella capanna, videro un essere enorme, disteso in un letto, con un braccio mozzo che penzolava dal bordo e il sangue che colava a fiotti. Allora uccisero quell'orco, mentre i fratelli, che erano rimasti fuori, uccidevano la vecchia. Poi trascinarono l'orco fuori e diedero fuoco a entrambi. E una volta finito, ispezionarono la capanna per controllare se ci fosse qualcosa, finché non sentirono distintamente un pianto infantile. Corsero in quella direzione e trovarono una gabbia, l'aprirono e videro 5 bambine, la più grande delle quali piangeva a dirotto. I fratelli le chiesero perché stesse piangendo e lei spiegò che il suo patrigno intendeva ucciderla il giorno di Natale. Loro la rincuorarono e le dissero di smettere di piangere, perché non sarebbe mai stata uccisa. Poi presero le bambine e tutto ciò che di valore riuscirono a trovare e, ripercorrendo lo stesso sentiero, fecero ritorno al regno. Uno dei fratelli si presentò al cospetto del re chiedendogli che cosa avrebbe dato se fossero tornati con le sue figlie vive e vegete. Al che il sovrano ammise che tra i loro possedimenti non c'era nulla che lui e sua moglie non avrebbero dato per riabbracciarle. A quel punto le fecero entrare e fu un incontro pieno di gioia. Le bambine furono liberate dagli stracci logori che avevano indosso, lavate con cura e vestite con abiti nuovi. Crebbero felici a palazzo e il sovrano presentò loro i 6 fratelli, così ciascuno ebbe la sua sposa. Diventò re del relativo regno e tutti vissero felici e contenti.
E meno male che finisce che vissero felici e contenti, insomma, perché molto spesso le fiabe ci tengono con il fiato sospeso, eh?
E ci sono sempre comunque delle prove da superare. L'eroe deve sempre superare delle prove per approdare, appunto, a sì, per approdare. È proprio veramente la metafora della crescita. Soltanto attraverso certe prove, in effetti, si cresce, si migliora, si sanno fare più cose, ecco. E in genere funziona un po' così, è la metafora proprio del superamento delle prove. Ma come per noi adulti, dopo un dolore, quando si sa guardare bene un dolore, si riesce anche a comprenderlo e andare avanti con una consapevolezza nuova, rinnovata.
Assolutamente, grazie. Grazie a Francesco Botti, noi ritroveremo il cantiere di fiabe domani mattina. Ciao, buona giornata.
Grazie, allora, buona giornata, grazie mille.